cultura che non ti aspetti.
È una buona sera, bentrovati, ma soprattutto benvenuti a K per una nuova puntata. Al microfono con voi oggi e per tutta la settimana, Natascia Fioretti. Martedì 20 aprile staremo insieme come sempre fino alle 18:30. Quest'oggi parleremo in particolare di media e istruzioni per il futuro, che in questo momento sembrano mancarci, e lo facciamo partendo da una notizia che settimana scorsa ha scosso il panorama editoriale italiano, ma non soltanto, ed è la chiusura della rivista considerata l'avamposto della tecnologia e dell'innovazione, ed è Wired Italia del gruppo Condé Nast. Wired Italia nacque nel 2009, tempi di grande ottimismo tecnologico, oggi è tutta un'altra storia, sicuramente c'è meno ottimismo. Noi della fine del magazine, ma anche di un'epoca, ne parleremo tra poco con Marco Pratellesi. A seguire, attorno alle 17:20, sgranocchieremo Anacardi in salsa noir, e lo faremo parlando di delitti esemplari, ma soprattutto immaginari, quelli che ognuno di noi almeno una volta nella vita abbiamo sognato di compiere, e lo faremo con l'attore e regista Emanuele Santoro. E poi, in un mondo sempre più imprevedibile, in cui il caos sembra essere la cifra ed è tornata prepotente la paura del nucleare, noi parleremo del tema, lo faremo con Emanuele Valenti, che firma un laser questa settimana proprio in cui ricorrono i 40 anni di Chernobyl. E poi in Cappe Libertà parleremo del Festival del giornalismo di Perugia e dei chatbots come nuova frontiera dell'informazione, e poi chiuderemo in bellezza con le riflessioni di Alessandro Robecchi per K e Spalla. Intanto vi ricordo il nostro numero WhatsApp, è lo 079 382 6765. Noi iniziamo, lo facciamo come sempre in bellezza con la musica di Rete 2, quella scelta da Corrado Antonini, e questa sera lo facciamo, apriamo con Sofia Viola e la sua Io Quiero Saperlo Todo.
Io quiero saperlo todo. Aparecen los sueños, por la noche me despierta, y tú me quemas por dentro, se me quema la cabeza, te me aparecen los sueños, por la noche me despierta, y yo no sé bien de dónde, y menos sabré de cuándo, llegaste tú hasta mi huella, te la quedaste mirando, yo quiero saberlo todo, así me llene de espina. Sacrificar mi silencio, cantarte de noche y de día. Llegando al atardecer, mi mente va a fantasear, y a la costa y de remar, cuando esté lista mi red, me iré adentro de tus ojos de larima, sus aguas navegaré, intentaré naufragar, la calma practicaré, misterios ahí en el mar. Mi silencio, cantarte de noche y día. Yo quiero saberlo todo, así me llene de espina. Sacrificar mi silencio, cantarte de noche y de día.
Io quiero saperlo todo, ed era Sofia Viola con questo brano tratto dall'album Alma Gitana del 2024. In Italia, quando si parla di giornalismo e innovazione, viene in mente subito il nome di Marco Pratellesi, che vanta una lunga esperienza giornalistica nelle più grandi testate e agenzie giornalistiche. È stato, tra le altre cose, responsabile del sito dell'Espresso, condirettore di Agi, l'agenzia di informazione italiana, ma è da sempre Marco Pratellesi anche e soprattutto un attento osservatore del mondo digitale e delle sue innovazioni. Ricordo ad esempio il suo mediablog.it. Oggi è docente universitario, giornalista esperto dei rapporti fra intelligenza artificiale e informazione. Allora, intanto, Marco Pratellesi, buonasera e ben ritrovato.
Buonasera, buonasera a tutti.
Noi l'abbiamo annunciato nel sommario, vogliamo parlare della chiusura della rivista Wired Italia, che ha fatto tanto scalpore la settimana scorsa. Lei, tra le sue tante esperienze, vanta anche un passato con The Nast, il gruppo editoriale al quale Wired Italia appartiene. Tra gli altri appartengono a Condé Nast anche Vogue, Vanity Fair, il New Yorker. L'editore vanta una presenza di oltre 1 miliardo di consumatori in 32 mercati diversi, attraverso varie piattaforme, stampa, digitali, video e social, e appunto ha comunicato la chiusura della testata italiana, che, lo ricordiamo, è tra le più conosciute e autorevoli riviste di tecnologia, cultura digitale e innovazione. Lei è stato, lo dicevo, direttore editoriale digital di Condé Nast, ma prima di commentare la chiusura delle testate, perché Wired Italia non è l'unica, e i motivi che possono aver portato a questa decisione, ci ricorda invece quali furono gli esordi e soprattutto il contesto in cui nel 2009 nacque questa versione italiana della rivista, insomma Wired USA?
Il contesto era molto, molto diverso da oggi. Basterebbe ricordare che fra le tante campagne orchestrate dall'allora direttore Riccardo Luna, che è stato, diciamo, il direttore che l'ha lanciato e ha diretto Wired nei primi 3 anni, dal 2009 al 2011, fra le tante campagne possiamo ricordare, per esempio, la famosa campagna per il Wi-Fi free. Noi eravamo in un contesto, se ricordate, 2005, decreto Pisanu, un decreto che mirava a combattere il terrorismo e che aveva reso complicatissimo in Italia utilizzare il Wi-Fi, perché rendeva obbligatoria. Intanto non esisteva il Wi-Fi free, era vietato. E per collegarsi comunque c'era tutta una procedura faraginosa con iscrizione, eccetera, eccetera. Una delle prime campagne di Wired Italia fu proprio quella del Sveglia Italia, dove si diceva appunto che nel 2009, in quegli anni, non era più possibile vivere in un paese dove anche chi veniva da fuori per lavorare non aveva accesso al Wi-Fi, se non appunto con pratiche complesse. Ma ne voglio ricordare un'altra, giusto per dare il clima di quegli anni, un'altra campagna di Wired, che fu Internet for Peace, una campagna lanciata proprio nel 2009 per assegnare il Nobel per la pace il Nobel per la pace 2010. Le cose poi non andarono così, il premio mi sembra che nel 2010 lo vinse Liu Xiaobo, un dissidente democratico cinese, ma allora a questa campagna aderirono numerose aziende italiane, personaggi da Umberto Veronesi a Giorgio Armani. Perché? Perché allora si avvertiva che Internet era uno strumento di democrazia, di connessione, di collaborazione fra le persone, di condivisione della conoscenza, che quindi avrebbe portato ad abbattere l'odio, a promuovere le democrazie e la pace. Noi sappiamo che poi le cose non sono andate esattamente così. 17 anni dopo potremmo ancora citare l'allora direttore Riccardo Luna con il suo libro Qualcosa è andato storto, recentissimo peraltro, dove appunto racconta come questa illusione, questa promessa di Internet non è andata esattamente come ci auguravamo e ci aspettavamo, ma anzi forse qualche problema alle democrazie l'ha creata, e non solo alle democrazie, esatto. Pensiamo appunto all'odio, in rete, insomma tutto quello che conosciamo, soprattutto certo. Con l'avvento poi dei social, dall'avvento dei social in poi.
Esatto, potremmo dire che quegli anni erano connotati da una certa euforia tecnologica. Ricordiamo anche che la prima copertina di Wired ritraeva Rita Levi Montalcini e poi diceva proprio: Wired, storie, idee e persone che cambiano il mondo. Però è 17, sì, no?
Sì, l'idea era proprio quella di ovviamente non fare una, un magazine, una rivista e un sito, come poi abbiamo fatto per i nerd, una cosa tecnologica, ma fare un'operazione di cultura, di giornalismo. Su Wired si sono formati tantissimi giovani giornalisti, era ed è stata fino a poco fa, immagino, io poi non ho più seguito dall'interno, ma è stata veramente una scuola di formazione per tanti giornalisti, un modo di scrivere, un modo di leggere la tecnologia come un fatto culturale, un fatto sociale, un fatto economico, come uno stile di vita, cioè la tecnologia ci riguardava tutti e non solo gli appassionati di tecnologia.
Certo, ed era anche importante creare e diffondere una certa cultura digitale che in Italia in quegli anni insomma ancora si stava formando, ma ancora non c'era. Marco Pratellesi, dicevamo di internet, l'euforia, 17 anni dopo ci ritroviamo anche diciamo col fatto che non soltanto internet ha deluso quelle che potevano essere le nostre aspettative, se pensiamo ad esempio alla democrazia, ma anche ha messo in crisi, comunque ha contribuito in qualche modo a mettere in crisi anche i giornali e il giornalismo. Noi ricordiamo con The Nast chiude Wired Italia, ma chiude altre testate, ad esempio Glamour e anche la testata Self, una rivista femminile che per 47 anni si è dedicata alla salute, in particolare alla salute delle donne. Tutte riviste che vengono chiuse perché, dice il CEO Roger Lynch, che rappresentano soltanto l'1% del fatturato. E c'è chi ha scritto che allora va a profilarsi una tensione tra quello che è il valore culturale e la redditività economica, che è un problema che oggi affrontano praticamente quasi tutti gli editori.
Questo è un problema enorme, basti dire che negli ultimi anni siamo passati da mi pare 35.000 edicole a 20.000, quindi praticamente sul territorio le edicole sono quasi dimezzate, il che dà oggettivamente il senso di una crisi profonda, strutturale, alla quale non ha, a mio modo di vedere, contribuito internet in quanto tale, ma hanno contribuito sicuramente le piattaforme, quando dico piattaforme mi riferisco alle piattaforme monopolistiche, cioè le grandi piattaforme della Silicon Valley, dove appunto Wired America era nato nel 93, proprio agli albori dell'avventura di internet, che hanno praticamente indebolito una delle principali fonti di ricavi degli editori. Sì. Quando negli anni in cui io ero direttore digitale di Condé Nast in Italia, considerate che circa l'80% dei ricavi delle attività editoriali di Condé Nast arrivavano dalla pubblicità, quindi l'edicola pesava il 20-30%, il 70-80% erano investimenti pubblicitari. Tutti questi investimenti sono stati in qualche modo razziati da Google, Facebook, dalle grandi piattaforme. Non possiamo qui rifare la storia del perché,
no, certo.
Però certamente questo è stato un... è stato il virus, il morbo che ha piano piano indebolito, fatto ammalare l'editoria fino a renderla purtroppo in molti casi non più sostenibile.
Certo. A proposito di questo, Roger Lynch, insomma, sempre parlando del gruppo Condé Nast, si parla quindi di un riassetto del gruppo, delle testate, di una ristrutturazione per far fronte soprattutto ai cambiamenti tecnologici, e si chiama in causa naturalmente l'intelligenza artificiale, e qui ormai stiamo galoppando, ecco, verso il cambiamento. Si parla addirittura oggi dei chatbots per informarci, e quindi Marco Pratellesi, se dovessimo fare, come dire, una previsione adesso o come dire inserire, ecco, la chiusura di Wired Italia in una previsione, ecco, da qui al prossimo futuro, che cosa ci dice questa chiusura?
Beh, io temo molto questo aspetto, mentre ritengo che l'intelligenza artificiale sia uno strumento importantissimo per il giornalismo e che possa veramente contribuire usata in certi modi a potenziare il giornalismo e renderlo ancora più vicino alle persone e più di qualità. Dall'altra, io quello che temo è che invece gli editori, i nostri editori, pensino di utilizzarla soprattutto per tagliare i costi di produzione. E questo, a mio modo di vedere, veramente sarebbe l'ultimo passo falso nella direzione di un giornalismo irrilevante, perché oggi noi non abbiamo bisogno di più contenuti, non abbiamo bisogno di un'intelligenza artificiale che sforni contenuti automatizzati uno via l'altro. Abbiamo bisogno del contrario, abbiamo bisogno di selezionare. Noi siamo sommersi dai contenuti, spesso contenuti deboli, di poca sostanza,
Sostanza.
di poco interesse. Lo dimostra il fatto che tutti durano fatica a sopravvivere in questo contesto, tutte le testate. Quello che io credo ci sia bisogno è di una maggiore attenzione, una maggiore qualità nel giornalismo, una maggiore capacità di selezionare ciò che conta per le persone e ciò che è, come dire, sostenuto da fonti certe, cosa che l'intelligenza artificiale, chiunque abbia un po' praticato queste piattaforme, si sarà reso conto della debolezza dei risultati, dei testi che forniscono queste piattaforme di intelligenza artificiale, nel senso che quasi mai è indicata la fonte in maniera chiara
Esatto,
di
sì.
ciò che prendono e prelevano da altre parti. E questo, secondo me, è il vero
Problema.
punto. Se muoiono le fonti, muore il giornalismo. Il
Giornalismo,
giornalismo
certo.
ha ragione di essere perché ancora oggi comunque fa una mediazione tra la fonte e il lettore e certifica, valida quella fonte agli occhi del lettore, cioè ti dice questa cosa è uscita qui, l'ha detta qui, Tizio o
Certo.
Caio o è stata riportata in questo studio scientifico e quindi ti dico come secondo quello che ti riporto con le fonti validate, quali sono i contenuti che ti propongo.
Certo, quelli che sono importanti. Dobbiamo chiudere Marco Pratellesi, ma il quadro è chiaro. Noi ci torneremo anche più tardi, ancora questa sera, nel nostro spazio K in Libertà. Ma ringraziamo Marco Pratellesi per essere stato con noi e per aver commentato con noi la chiusura di Wired Italia. Grazie Marco Pratellesi.
Grazie, grazie a tutti voi, buona serata, grazie.
Song that I'll always hear. Tell me a story that I can read. Tell me a story that I believe. Paint me a picture that I can see. Touch that I can feel. Turn me around so I can be everything I was meant to be. Lord, I need loving. Lord, I need good, good loving.
Ed eccoci arrivati allo spazio degli Anacardi, Anacardi in salsa noir questa sera, e ce lo dice già il titolo dello spettacolo di cui vogliamo parlarvi. Si intitola Delitti esemplari, va in scena questa sera alle 19 al Teatro Foce e attore e regista è Emanuele Santoro, che propone un recital tratto dall'omonimo libro di Max Aub che racconta i nostri pensieri più cattivi, le antipatie, le insofferenze, gli insopportabili incontri della giornata di ognuno di noi, sfogati e liberati in delitti senza castigo. Allora, intanto, Emanuele Santoro, buonasera e ben ritrovato.
Buonasera, buonasera a tutti.
Max Aub, figura interessantissima del panorama intellettuale ispanofono, anche se francese di nascita e di padre tedesco, come anche il nome ci suggerisce. Emanuele Santoro, ci racconta chi era, ci racconta la sua figura?
Max Aub è stato uno dei più creativi, straordinari personaggi del mondo letterario spagnolo. Lui si può dire che essere spagnolo di adozione, va in Spagna già all'età giovanissimo, diciamo nel 1914, e lì trascorre, si può dire, il resto della sua vita, poi si ritrasferisce in Francia a Parigi, però figura di spicco, dicevo, è anche personalità originale, particolare. Pensate, adesso noi trattiamo delitti esemplari, però lui ha scritto un altro libro, scusatemi, sfugge il titolo, in cui presenta la biografia di un artista in realtà mai esistito, e addirittura organizza una mostra di quadri di questo artista mai esistito, giocherellone in un certo senso, però ecco, delitti esemplari poi ci mostra un altro aspetto della sua personalità, che è quella di un'inquietudine, no? Alla fine è umorismo, sì, d'accordo, però ecco, un umorismo particolare, estremamente attuale. Oggi leggiamo sempre, no, di notizie in cui si perde la brocca, diciamo così, in cui vengono commessi omicidi per le ragioni veramente più assurde. Ecco, lui questi omicidi immaginari, naturalmente, li scrive immaginando delle confessioni fatte da criminali, però ovviamente sono immaginarie, sottolineiamolo. Poi lui, appunto, con questa vena scherzosa, dice: solo 4-5 di queste persone che io ho incontrato erano, come dire, persone squilibrate, il resto sono tutte persone normali. Però in ognuno di questi racconti che il pubblico sentirà questa sera sicuramente ritroviamo un aspetto della nostra quotidianità in cui anche noi magari per un attimo siamo arrivati un po' al limite, no? A perdere, al limite di perdere le staffe, poi grazie al cielo c'è la ragione che ci ferma, la parte razionale che ci ferma, però ecco, mamma mia, lo avrei ammazzato. Penso che ognuno di noi sia capitato di dirlo o di sentirlo dire, ecco, ovviamente è un modo di dire, ecco, lui va oltre questo modo di dire e attua questi delitti.
Delitti esemplari è stato pubblicato da Sellerio nella traduzione di Lucrezia Panunzio Ciprani, e lei come intende portarli in scena, Emanuele Santoro? Adesso abbiamo un po' raccontato di che cosa si tratta, ma trasporli in scena, qual è stata la sfida?
Ma allora, la sfida nei miei lavori, nei miei recital, nelle mie letture interpretate è sempre quella di l'aspettativa, diciamo, più che la sfida, è quella di vedere se ciò che a me ha colpito in particolar modo possa arrivare dritto dritto anche al pubblico, e scuotere un pochettino, magari dare uno spunto di riflessione sulla nostra condizione attuale. Questo avviene spesso anche attraverso classici, che sono classici non a caso perché vanno al di là del tempo, e in questo caso, come già ho riassunto prima, ecco, questa cosa di arrivare a volte a quel limite ci appartiene, e quindi io in realtà non farò altro che leggere tutte queste confessioni, naturalmente poi, chiaro, cercando di caratterizzare un po' qui un po' là questi personaggi, immaginandomi io come poteva essere questa o questo personaggio che hanno, questa persona che hanno detto questa cosa in particolare, che l'hanno vissuta. Però è un recital, quindi io sono allegio, accompagnato dalle musiche e dai suoni di Claudia Klinsing, che è musicista in tantissimi dei miei lavori, quindi una messa in scena, è un recital, ecco, spettacolo diciamo che è un'altra cosa, questo è un recital, e quindi ha una forma molto semplice, ma anche molto intima e molto apprezzata in genere dagli spettatori, perché è tutto sulla parola, sull'interpretazione della parola.
Quindi un recital e imprescindibile anche la musica dal vivo di Claudia Klinzig per dare vita a questi omicidi di cui lei ci ha raccontato, naturalmente immaginarie.
Assolutamente, la musica ha una funzione molto importante perché ha questo compito di amplificare le sensazioni, le tensioni, le atmosfere che si creano nel racconto, no? Quindi non deve raccontare, a raccontare c'è la voce e la parola, la musica, i suoni devono aiutarci ad entrare in quell'atmosfera in cui si stanno svolgendo i fatti, in cui sta avvenendo una determinata azione. In questo caso accompagnano questa vicenda raccontata da uno e dall'altro dei personaggi che incontreremo. Sì, molto molto importanti sono le basi, i suoni, sì.
Allora, lo dicevamo, Delitti esemplari va in scena questa sera alle 19 al Teatro Foce di Lugano. Emanuele Santoro, grazie per essere stato con noi e per averci anticipato questo recital che andrà in scena tra poco.
Grazie a voi e l'invito a tutti a venire a raggiungerci questa sera. Grazie.
E con la voce del cantante aborigeno australiano Mata Kitch siamo ritornati in studio con la sua Quorlak. Siamo ritornati in studio qui a K, sono 17:38 minuti. Al microfono con voi questa sera Natasha Fioretti. Vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, è lo 079 382 6765. Noi adesso parliamo del rischio del nucleare e ce lo chiediamo da tempo. Ormai l'attualità internazionale e la geopolitica ce lo ricordano ogni giorno, in un mondo sempre più instabile, dove ormai il caos e l'imprevedibilità sembrano essere la cifra per decifrare e leggere la contemporaneità. Esiste il rischio di un attacco nucleare? Esiste il rischio nucleare? Noi lo vogliamo chiedere a Emanuele Valenti, che è giornalista, conduttore radiofonico, autore del Laser, che andrà in onda domani mattina alle 9 sulla nostra Rete 2, tra l'altro in una settimana in cui ricorre l'anniversario dei 40 anni dalla strage di Chernobyl. Allora, intanto, Emanuele Valenti, buonasera e ben ritrovato.
Buonasera a voi, grazie.
Allora, noi volevamo dare qualche anticipazione per incuriosire naturalmente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici riguardo al tuo lavoro, al tuo approfondimento che andrà in onda domani mattina alle 9. Allora, da dove vogliamo partire per presentare questo Laser che, come abbiamo detto, insomma, ci parla, ci racconta di un tema di purtroppo grande attualità?
Sì, un tema di grande attualità del quale in realtà si parla abbastanza poco, no? Gli ascoltatori magari hanno un po' in mente, no, le tante notizie di questo periodo, quello che raccontano i media, magari quelli internazionali, ma anche quelli nazionali. Si parla molto poco, no? Perché, come dicevi tu, Natasha, succedono così tante cose ogni giorno, cioè nel mondo facciamo già fatica a seguirle nell'ultimo anno, sì, anno e mezzo con questa presidenza Trump, e quindi, come dire, a livello geopolitico è un periodo così complesso, appunto, che non ci si ferma quasi mai a riflettere. Ecco, il Laser che andrà in onda domani invece vuole provare, sì, a fermarsi e a dare qualche risposta. Allora anticipiamo subito gli ascoltatori che in realtà delle risposte certe non ci sono. E questo in realtà è un problema, questo in realtà è preoccupante. Gli interlocutori che qua abbiamo parlato, poi appunto gli ascoltatori lo sentiranno, ascolteranno domani mattina, ecco, sottolineano proprio questo, no? In un mondo dove succede tutto così rapidamente, dove tutto sembra imprevedibile e molto instabile, a maggior ragione, dove c'è sempre una maggiore contrapposizione tra alcune potenze, tra alcuni attori pesanti, che poi nel caso specifico sono anche gli attori dotati di armi atomiche, è impossibile fare previsioni. E impossibile fare previsioni vuol dire che appunto, anche se non se ne parla quasi mai, gli è una cosa che non, al momento non possiamo escludere, che nessuno possa, possa escludere. Può sembrare assurdo, ma in realtà non lo è, no? Un po' la cifra di alcune cose che sono contenute in questo laser, e che nonostante un numero di armi atomiche decisamente minore, perché parliamo di alcune migliaia rispetto alle decine di migliaia della guerra fredda, oggi il mondo è sicuramente più insicuro e più instabile.
Più instabile, poi come dicevi se ne parla poco, forse anche perché cerchiamo di scongiurare in qualche modo il peggio non parlandone, perché in questo scenario così imprevedibile oramai davvero uno non sa quasi più che pesci prendere. Ma magari in chiusura, Emanuele Valenti, vogliamo magari anticipare, ecco, chi saranno gli ospiti, le voci che ne parleranno del tema?
Sì, gli ospiti sono allora Federica Dall'Arche, che è una ricercatrice senior al centro di Vienna per il disarmo e la non proliferazione, ed è anche consulente per il Ministero degli Esteri in Italia proprio su queste tematiche, no? Proprio sulla questione del nucleare. Poi Tarja Kronberg, che è una politica accademica finlandese che ha fatto tante cose, ha fatto la ministra nel suo paese, ha fatto l'europarlamentare, quando è stata europarlamentare alcuni anni fa ha guidato la delegazione, la commissione dell'Europarlamento che era incaricata dei rapporti con l'Iran. E poi il terzo e ultimo ospite è Francesco Forti, che è un fisico nucleare dell'Università di Pisa, che si occupa proprio nel laser, spiega e racconta, no, di questioni molto tecniche, cioè cosa vuol dire oggi fare un'arma nucleare, è più facile, è più difficile, come si fa. Oltretutto ovviamente ci saranno anche alcune parti che raccontano dell'Iran, no? Perché sappiamo che una delle crisi di oggi riguarda ovviamente la questione, riguardano il Medio Oriente, quindi il nucleare iraniano. Ecco, Francesco Forti, come dire, con un approccio molto tecnico, ma anche con uno sguardo sensibile alla politica e geopolitica. Ecco, abbiamo cercato di mettere insieme dei profili diversi per cercare non di dare risposte, però di chiarire, di rendere almeno più chiari possibili gli interrogativi e le tante domande che in realtà si sono aggiunte a quelle che ci siamo fatti noi in partenza.
Esatto, ma fare chiarezza, dipanare la matassa oggi è un compito necessario per questo tema come per tanti altri. E quindi Emanuele Valenti, grazie per averci anticipato il laser, che ricordo a chi ci ascolta andrà in onda domani mattina alle 9 sulla nostra Rete 2. Emanuele Valenti, grazie, una buona serata.
A voi, grazie.
E dorma, brigia il petto.
tissen tissus med den jag fås bo en i kuset jag jag visas kvar det är i masna vän que l'amor que vas på la neige pour un doux feu d'artifice. C'est le prêche cosmique d'un descendant d'animiste. Non, ce n'est pas une vie mais une aventure ambiguë. On en fait des histoires pendant que la vie continue. C'est ainsi à chaque sommet de l'année. Puisque nous le savons, empêchons-nous de se blâmer. S'ouvrir contre l'enfermement. Prendre du plaisir dans le doute au cas où l'enfer nous ment. Décembre, il n'y en a pas. L'ambre est unique. Esther, le bonheur n'est pas le nom d'une tulipe. Laisse tomber la neige en leur mémoire. Dans tes yeux, garde cette lumière qu'ils aimaient voir. C'est l'hiver. Un long passage du gris au vert. C'est l'hiver. Aujourd'hui, sous le soleil, il y a du blanc. On marche avec des bottes et on met des gants. Ikuyate.
De la terre, tu verras, le printemps arrivera. Que tu sois sur une île ou dans une ville, observe bien le théâtre du mois d'avril. Scrute dame nature, telle une courtisane assoiffée de prestige, qui s'engouffre dans une robe qu'elle vient de s'offrir dans la boutique des quatre temps.
Laisse tomber la neige en leur mémoire, dans tes yeux,
regarde cette lumière qu'ils aimaient voir.
Ed era la voce del cantante e musicista maliano Pedro Kouyaté, qui accompagnato da Oxmo Puccino, con questa Heaver, brano tratto dall'album Following del 2024, che ci ha portato alle 17:52 minuti. Tra poco è il momento dei nostri pensieri in libertà. Noi parleremo del Festival del Giornalismo di Perugia, un po' andando ad aggiungere qualche tassello a quanto ci ha raccontato Marco Pratellesi questa sera in apertura. Ci arriviamo in musica con Anthony Joseph e la sua The Gift.
This was after we had buried my father in the soft earth of the Santa Cruz Valley. That same graveyard on the hill where our whole clan will eventually be replanted. And we swung dirges in the midday as the shepherd and his flock dealt with my father day and place. White flowers around his neck. But oh, when that first dirt dashed the casket lid, no amount of ritual can protect you from that sound when it hits. We lit candles upon the tumulus of dirt which lay heavy upon him. Heavier than when I pressed his breastbone in the chapel. While outside, beyond the farmlands, deep in the country, the river continued to run, not knowing that my father had died. And we waited until he was well settled in the dirt before we left. And back at the house, I started rapping with the cousin with the long, long dread that wrap up in a scroll, the one with the biblical name. The one who say he don't communicate by computer. This was when we were standing at the gate, ready to leave that house of mourning. This was after the jewel bag again bring out, and my brother and I had to choose which as heirlooms, the silver ring with the raised initials of his name. But he laughed and he never told me what those letters spelled when I asked him. In 1978, English waistcoat, tall in the saddle like big scissors cutting, and Mama D, Mama D, who also loved him, and who could tell you the names of all his children, even those he forgot. She was saying, look, look how you end up where you is, when things could have been so different. Well, it's all them prayers and benediction your people put on you. Coming down through generation, the hope was you.
It's the asafoetida that the old lady burned. All the prayers she prayed till her knees burst open. And all those orisons must have conjured some power. Till her love became a chant to kill death. A fetish to protect you on this journey. We may live and die, but what is between is ours to keep. She gave what she had.
Sono fresca fresca di ritorno dal Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, festival che da 20 anni ormai è l'appuntamento imperdibile per chi si occupa di media, di giornalismo, ma soprattutto per chi vuole capire dove sta andando il mondo dell'editoria. Philip Meyer, nel suo The Vanishing Newspaper, pubblicato all'inizio degli anni 2000, diceva che l'ultima copia cartacea del giornale sarebbe stata stampata nel 2043, l'abbiamo detto diverse volte, potrebbe essere stato però troppo ottimista. E gli fa eco il CEO di Ringer, Mark Walder, che qualche settimana fa sulla NZZ Am Sonntag in un'intervista annunciava senza mezzi termini che, naturalmente a suo modo di vedere, in Svizzera tra non molto, per intenderci assai prima del 2043, ci sarà una moria di massa dei giornali. Stando alle sue parole, in Svizzera solo 3 marchi mediatici dovrebbero sopravvivere nel mondo digitale. I giornali regionali e locali non hanno alcuna possibilità. Lui, i 3 marchi che intende sono la NZZ, il Blick e 20 Minuten. E per fare un esempio concreto, e sempre sperando naturalmente che la sua previsione non sia azzeccata, tra i giornali che secondo lui chiuderanno e non sopravviveranno c'è pure il Tag Sanzeiger. Il problema, o meglio i numerosi problemi con cui la stampa, i giornali, l'editoria oggi è confrontata, li conosciamo. Il caso Wired Italia, di cui abbiamo parlato in apertura con Marco Pratellesi, ce lo conferma. I problemi sono tanti e tutti importanti, soprattutto se tradotti in termini di entrate che oggi vengono a mancare. Allora, la scomparsa della pubblicità, l'aumento dei costi delle materie prime, l'aumento dei costi degli invii postali che ci riguarda da vicino. In Italia invece la scomparsa, lo diceva Pratellesi, delle edicole e la scomparsa dei giornali dai luoghi di cui un tempo facevano parte i giornali, come i caffè, come il caffè o il cornetto, e cioè la loro scomparsa negli autogrill, tanto per fare un esempio, ma anche nei bar. E poi soprattutto il cambiamento di abitudini, naturalmente nei consumi, il differente valore che oggi le giovani generazioni danno all'informazione, non riconoscendo più quell'autorevolezza alle grandi testate, autorevolezza con la quale noi siamo cresciuti, e dicendo noi intendo la generazione X, quella che comprende i nati dal 65 agli anni 80. Ma non solo, anche il giornale come prodotto, come contenitore oggi non vale più. Le informazioni, lo sappiamo, oggi sono frammentate, spezzettate, si trovano altrove, secondo quelli che sono i nostri indici di ricerca, le nostre preferenze, i nostri abbonamenti, per esempio le newsletter. E quindi quei famosi business model alternativi e sostenibili di cui parliamo da 20 anni, in pochi, pochissimi per ora li hanno trovati. Hanno maggiore facilità quelle testate che possono parlare ad un ampio pubblico, meglio se internazionale, ad esempio il New York Times, il Guardian, più in piccolo ma sempre autorevole alle nostre latitudini è la Neue Zürcher Zeitung, che come abbiamo visto qualche settimana fa con l'intervista a Martin Mayer, che per una vita è stato responsabile delle pagine quotidiane del giornale svizzero, ha consolidato la sua presenza sul mercato editoriale tedesco. In ogni caso, in generale, comunque la si voglia girare, vale quanto ha detto Marco Pratellesi per la chiusura di Wired Italia. Sicuramente è la fine di un'epoca. E me ne sono resa conto una volta di più, e qui torniamo al Festival del Giornalismo di Perugia, seguendo il panel dal titolo When Chatbots Deliver the News, quando i chatbots ci danno le informazioni. Sì, perché mentre noi siamo ancora qui a discutere su come regolamentare Google e Co. su pubblicità e copyright, visto che per anni hanno depredato i giornali allontanandone le persone dalla lettura e dal consumo, noi siamo passati a un livello successivo, al next level, e cioè quello dell'intelligenza artificiale, che oggi non solo chiacchiera con noi per risolvere compiti, fare traduzioni o elargire e dispensare consigli, ma ci può in qualche caso dare pure le informazioni, attingendo però sempre naturalmente alla stampa e ai media, senza però dichiarare la fonte da dove poi le informazioni provengono. E allora faceva sorridere a Perugia durante questo panel, metteva però al contempo anche una certa tristezza, in verità, vedere seduti accanto l'uno all'altro il responsabile AI del Guardian e la General Tech Manager di Microsoft. Lei più giovane, sorridente, decisa, della serie Nulla ci potrà fermare, lui capelli grigi e anche barba un po' ingrigita, l'occhio triste, il suo impegno, ecco, nel sottolineare l'importanza dei dialoghi che sono in corso tra Microsoft e gli editori per trovare un modo di collaborare sull'intelligenza artificiale. E però sembra lo stesso copione già scritto tra Google e gli editori tempo fa, e abbiamo visto com'è andata. Non c'è niente da fare, lo strapotere del mondo high tech è per ora incontrastato e ce lo ricorda tutti i giorni anche la politica americana. Sarebbe invece il caso di iniziare a fare qualche passo nella direzione giusta, vedi la Francia che dice addio a Microsoft, l'ha fatto proprio in questi giorni, ed è necessario, vitale, rompere questo monopolio assoluto, e non soltanto per i giornali e per l'editoria, ma anche per la nostra qualità di vita e per il nostro futuro, che come quello dei giornali, e ce l'ha ricordato Emanuele Valenti poco fa annunciandoci il suo laser, è per il nostro futuro che come i giornali appunto ha tinte parecchio fosche.
Thank you.
18 e 7 minuti qui a K, noi andiamo idealmente a Milano al Piccolo Teatro per raccontare la parabola tra una personale tra teatro e letteratura, la parabola di Daria De Florian, e lo vogliamo fare con il nostro Daniele Bernardi, che subito saluto e accolgo. Buonasera Daniele.
Buonasera Natascia, grazie dell'invito.
Allora, io intanto ricordo attore, autore, critico teatrale Daniele Bernardi, l'abbiamo detto, è stata una personale questa che si è mossa tra teatro e letteratura, quella di Daria De Florian, con diversi appuntamenti, diversi spettacoli. Noi vogliamo parlare di Elogio della vita a rovescio.
Sì, Elogio della vita a rovescio è lo spettacolo conclusivo di questa personale che è stata dedicata a Daria De Florian. Lo spettacolo fa parte di quel pezzo del suo percorso dedicato all'opera della scrittrice coreana vincitrice del premio Nobel nel 2024, Aung Kang. Nello specifico, questo lavoro, che prende il titolo da un saggio di Karl Kraus e vede in scena Giulia Scotti accompagnata dalla voce dal vivo e fuori campo di Daria De Florian, racconta proprio dell'incontro tra queste due artiste del palcoscenico e l'opera stessa di Aung Kang. De Florian ha dedicato appunto un suo altro importante spettacolo a questa scrittrice, prendendo quello che è il suo romanzo più celebre, il romanzo a rivelazione che l'ha fatta anche conoscere ai lettori di lingua italiana, La Vegetariana. E questo Elogio della vita a rovescio è stato, diciamo, la prima tappa, il primo studio attorno al quale ha iniziato ad approcciare un lavoro scenico su questa scrittrice. In questo caso regista e interprete hanno però lavorato su tre opere diverse della Kang, appunto La Vegetariana, da cui poi ha realizzato un ulteriore spettacolo nel 2024, Libro Bianco e Atti Umani. E uno degli aspetti che è stato messo in luce in questo studio è quello che torna più volte nelle pagine della Kang, che è il rapporto tra sorelle. Ma attraverso il racconto che l'attrice ci fa sul palcoscenico, che Giulia Scotti riporta a noi spettatori, noi scopriamo che questo rapporto tra sorelle, che più volte torna nelle sue opere, è in verità un perturbante che sta un po' all'origine della sua storia, avendo lei ha avuto una sorellina morta poche ore dopo il parto e non avendo in verità poi avuto sorelle nella vita, ma al massimo un fratello. E questa presenza-assenza che permea la sua scrittura e permea anche la sua dimensione esistenziale, ed è come se questa vita a rovescio, cui fa riferimento il titolo, fosse una sorta di stortura che sta come una maledizione al principio di tutto, ma pure che paradossalmente diviene una benedizione perché permette un punto di vista inedito e creativo sulle cose.
Daniele Bernardi, in conclusione, visto che lo dicevamo, si tratta di un percorso scandito da quattro spettacoli, quattro appuntamenti, mi sembra un'operazione importante. Perché secondo te, ecco, la volontà di dare tutto questo spazio e naturalmente anche questo risalto a Daria De Florian?
Ma appunto, come tu dici, è stata una personale dovuta, importante, che insomma abbia in questi giorni gli spettacoli sono state Memorie di una ragazza, La Vegetariana, Chi ha ucciso mio padre, e poi questa conclusione con Elogio della vita a rovescio. Ma Daria De Florian è indubbiamente ideatrice, assieme a quello che è stato il suo storico connubio con Antonio Tagliarini, col quale lungamente ha collaborato, è creatrice, ideatrice di un teatro teatro assolutamente d'invenzione, che coinvolge l'interprete, sia che si tratti di lei stessa o di un attore che lei dirige, lo coinvolge da un punto di vista autoriale attraverso la pratica continua in fase di creazione dell'improvvisazione. Ma si tratta di un'improvvisazione, io ho avuto modo di farne la conoscenza attraverso la frequentazione di un workshop, è un'improvvisazione praticata sempre un po' come sulla soglia tra la rappresentazione e la non rappresentazione, l'attore che affronta quello che sta per rappresentare, che sta per incarnare, ma allo stesso tempo lo commenta, ragiona a voce alta su quanto sta facendo. E questa pratica di creazione porta alla realizzazione di una scrittura assolutamente originale, una vera e propria scrittura di scena estremamente viva e molto lontana da quella che può essere un'idea un po' standardizzata di un testo drammaturgico pensato a priori per un mero allestimento.
Allora, creatrice di un teatro di invenzione e di rimando, di riflesso anche di una scrittura originale, Daria De Florian, da andare a scoprire. Noi ne abbiamo parlato perché c'è stata questa personale importante tra teatro e letteratura al Piccolo Teatro di Milano. Daniele Bernardi, grazie per essere stato con noi.
Grazie mille, buona serata, grazie mille.
E ne arriva un altro vento a spalancare le finestre, a far tremare le certezze, alieno e sorprendente. E ne arriva un altro tempo che ci atterra sulla fronte per confonderci i pensieri e rivolgerli al futuro. Così sbocciano i suoi fiori deliziosi e incomprensibili al profumo del passato, a noi bella antica gente che un po' fa botte e corre gente divaccando nella gloria tra l'odore della muffa e lo splendore della storia. Ma noi custodi del fuoco salutiamo il presente ormai fuori dal gioco, oscilliamo da sempre tra il sentirci essenziali e il non essere attuali, un po' modernisti, un po' nostalgici, tristi. È già arrivato quando il vecchio si ritira davanti al suo rinascimento ed il nuovo un po' sfrontato si offre al suo giudizio, la dialettica immortale tra il maestro e il suo novizio. Ma noi custodi del fuoco salutiamo il presente ormai fuori dal gioco, oscilliamo da sempre tra il sentirci essenziali e il non essere attuali, un po' modernisti, un po' nostalgici. Vuole dire che è secco. Oscilliamo da sempre tra gli inutili estremi, tra i modernisti ed i nostalgici tristi.
18 e 16 minuti qui a K ed è tempo del nostro K e Spalla. E noi questa sera abbiamo ospite il nostro Alessandro Robecchi, che intanto accolgo e saluto. Alessandro, buonasera, ben ritrovato. E non lo sentiamo, perché non sentiamo Alessandro Robecchi? Stranissimo.
Sento benissimo.
Ecco, adesso eccoci. Siamo in onda.
Eccoci. Buonasera Natascia, buonasera a tutti. Eccoci.
È sempre meraviglioso sentire la voce in fondo al tunnel. Alessandro Robecchi, tra l'altro, parliamo di altro prima di addentrarci nel tema di K e Spalla. Il suo nuovo noir, Omicidi SRL, uscito per Sellerio, è in cima alle classifiche dei libri più venduti nell'aprile 2026.
Sì, ma vedi come succedono le disgrazie. No, sì, sono molto contento e sono contento che piaccia ai lettori, e quindi insomma fa sempre piacere quando scrivi una cosa e qualcuno la legge. Poi se qualcuno la legge gli piace pure, ancora meglio, diciamo.
Abbiamo fatto centro, e in realtà le buone notizie ci vogliono, ci servono, anche perché noi questa sera abbiamo aperto parlando un po' della chiusura della testata Wired in Italia, quindi anche della difficoltà insomma dell'editoria di oggi. Abbiamo parlato del monopolio delle aziende high tech, ma abbiamo parlato anche del rischio nucleare, anticipando il laser che andrà in onda domani mattina sulla nostra Rete 2. Allora, noi adesso viriamo un po' sui deliri di onnipotenza, Alessandro Robecchi, in qualche modo.
Non è un grande periodo, diciamo, ecco, in generale. E la cosa che ho notato, che insomma hanno notato un po' tutti, quindi per carità, non sono solo io, però insomma, che mi stupisce sempre un po', è questa massiccia, molto massiccia presenza del discorso religioso nel discorso pubblico. Lo dico in soldoni: tutti parlano a nome di Dio, insomma. Abbiamo visto Trump che si fa i quadretti via social, vestito, diciamo così, insomma, da Gesù. Abbiamo visto il suo vice presidente rimproverare addirittura il Papa, dicendo al Papa deve stare attento quando parla di questioni teologiche, che insomma, però è un po' come...
Ha avuto la risposta pronta il Papa.
Sì, no, certo, per fortuna, però insomma è un po' come rimproverare alle Leclerc di non saper guidare, insomma, non so come dire, non si fa.
Da che pulpito,
ecco. Ma poi in generale, oppure anche il ministro un tempo della difesa, adesso della guerra, americano, che si chiama Exet, al Pentagono recitare i versetti della Bibbia, tra l'altro sbagliando, citando Tarantino di Pulp Fiction invece della Bibbia.
Sembra,
insomma,
sembra
un po' tutto surreale, ma tutto in nome di Dio, insomma. Non solo loro, perché poi ci sono l'Iran, dove comanda una guida religiosa, e poi c'è Israele, dove si conquistano territori perché c'è scritto nella Bibbia, e quindi insomma tutti si fanno un po' scudo di un Dio, e questa cosa qua, che insomma ci sembrava normale 1000 anni fa, quanto ai tempi della prima crociata, più o meno, e poi abbiamo avuto invece dei periodi molto più laici, insomma, parlo del Novecento, mentre adesso sembra che ci sia un rigurgito di questa passione religiosa, che temo, anzi spero in fondo, irriti un po' chi ha veramente uno spirito religioso, perché insomma è un po' facile farsi scudo di Dio. Guarda, mi è venuta in mente una stupidaggine pensando a questa cosa. Anni fa un importante difensore dell'Inter andò dall'allenatore che era Claudio Lippi, ha detto: Gesù, che devo giocare titolare. E Lippi disse: a me non mi ha detto niente.
Quindi
ecco, è un po' Dio fammi vincere a biliardino, non so come dire, cioè vorrei invece che quella cosa lì, che è una cosa importante, densa, insomma, che ha un peso nella vita delle persone,
fosse trattata con più rispetto. Ecco, questo mi accontenterei anche solo di questo, diciamo.
Certo, trattata con più rispetto. Viene da dire, insomma, che viene chiamato in causa a sproposito, Dio, e tante volte anche, ecco, con ignoranza, insomma, da chi poi ignora alla fine, perché facendo l'esempio di prima di Hexet, no? Che alla fine cita Pulp Fiction, sembra veramente, insomma, a scuola uno verrebbe forse bocciato per una cosa del genere, non lo so.
Sì, ma verrebbe bocciato alla prima comunione.
Ecco, cioè, voglio dire, gravissimo. E poi dicevi prima, ci si fa scudo con il nome di Dio per insomma per qualsiasi cosa, e mi veniva un po' da sorridere pensando, ecco, nel caso degli Epstein Files, sarei curiosa, insomma, di vedere se un domani dovesse venire alla luce altro, oltre a quello,
esatto,
che già, no?
Sì, il primo che potrebbe chiamare a testimone, diciamo, il più alto testimone. D'altronde, esatto, è l'argomento più alto che mi veniva in mente oggi, diciamo, nel senso che è più alto di così, no, non si può. E insomma, questa continua banalizzazione non è solo offensiva perché banalizza una cosa importante, ma anche perché non viene usata per giustificare azioni normali, ma quasi sempre viene giustificata per giustificare bombardamenti, massacri, ingiustizie, diseguaglianze. Addirittura Trump ha una sua consulente, credo che si chiami così, consulente religiosa, che propugna questa teologia del benessere, per cui dice che Dio ti vuole più bene se sei ricco. Insomma, delle cose un po'... Io odio la parola distopico, perché una volta si diceva distopico di una cosa che non avviene, no? Invece adesso queste cose avvengono veramente, quindi non sono più distopiche, sono semplicemente folli, ecco.
Sono folli, e tra l'altro devo dire la verità, ci fanno anche perdere un sacco di tempo, perché alla fine poi vengono raccolte, diffuse, oppure le diffonde ormai anche Trump, se le diffonde da solo con il suo social media. Alla fine stiamo lì a leggere, a commentare, a pensare, a dire no, cioè non se ne esce più, ed è una gran perdita di tempo.
È un po' sì, perché questa roba di Dio è con noi, l'hanno sempre detta tutti gli eserciti, per carità, non ci scandalizziamo. Però adesso mi sembra che sia diventata un po' più pop, se mi passi il termine, quindi un po' più accessibile a tutti. È come se fosse diventata una cosa da social media, no?
Sì.
E questo banalizza ancora di più, insomma. Io, ecco, se fossi un credente mi ribellerei in modo, insomma, molto rumoroso, ecco.
Potremmo dire che Dio oggi avrebbe bisogno di un buon ufficio stampa per poter mettere un po' a tacere. Potremmo chiudere così.
Il problema è che in teoria ce l'ha, no? C'ha un suo capo ufficio in terra, però si vede che non basta. Potenzierei la comunicazione, ecco. come dicono i politici.
Potrebbe essere un consiglio per Papa Leone. Intanto, Alessandro Robecchi, come sempre, è stato un piacere. Alla prossima.
Grazie a voi, grazie a tutti. Buona serata.
Down in New Orleans, we're gonna have a good time and dance to the second line. Sipping on hurricane, drinking moonshine, leaving all our trouble behind. Me, my Mississippi queen, down in New Orleans. The place to go to cleanse your soul. Mississippi Queen, down in New Orleans.
get on down to Bourbon Street. Join everybody that's dancing in the street down in New Orleans. Me and my Mississippi Queen. The place to go to cleanse your soul. We got a black cat bone and a mojo too. A good luck charm that'll conquer you. Me and my Mississippi Queen down in New Orleans. The place to go to cleanse your soul. Good for the soul. Straight from the heart.
Kenny Neal con la sua Down in New Orleans with My Mississippi Queen, brano tratto dall'album Straight from the Heart del 2022 di questo cantante chitarrista di New Orleans, Kenny Neal, che ci ha portati alla conclusione. Siamo già arrivati alla conclusione, mi sembra che il tempo stasera sia davvero volato, alla conclusione del nostro appuntamento di oggi con K. K naturalmente torna come sempre domani alle 17, tra poco a seguire ci sarà Modem e poi alle 19 come sempre l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. Da Natascia Fioretti grazie per essere stati all'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto ma soprattutto di una splendida serata, e se vorrete ci ritroveremo domani qui alle 17.